Rieccoci a Maracanã, ore 14:03, sempre Lucio Marinucci in studio, ma chi è riferito al ospite in studio?
Ciao,
Stefano
Lucio.
Palomeni.
Buon pomeriggio a tutti.
Rieccoci chiaramente anche con i blobini del nostro Andrea Maglioca in cabina di regia. Abbiamo fatto un punto in generale nella prima ora, adesso andiamo un po' più nello specifico, lo facciamo con i nostri ospiti. Partiamo con Paolo Ghisoni, ben ritrovato.
Buon pomeriggio. Buon
ciao,
pomeriggio.
Paolo. C'è ciao, con ciao. Noi poi anche Gaetano Imparato. Gaetano, ben ritrovato anche a te.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao Gaetano.
E c'è anche Antonio Paganin. Antonio, rieccoci.
Ciao Antonio.
Antonio, ci senti? Non sentiamo Antonio Paganin, proviamo a ricontattarlo immediatamente, ma chiaramente ripartiamo ancora un po' con i discorsi di questa stagione. Ci sono stati sorteggi su cui vi siete già chiaramente soffermati ieri, però si parla anche del proseguo. Oggi ci sono state delle parole interessanti, io direi di partire dall'Inter di Fabio Capello, che ha detto con la squadra al completo si può puntare chiaramente sia al campionato che alla Coppa. Intanto però con noi l'abbiamo recuperato Antonio Paganin. Antonio,
ciao, buon pomeriggio a voi.
Eccoci, adesso ti sentiamo per bene. Stavamo partendo dall'Inter, ovviamente, perché Fabio Capello ha un po' incensato i nerazzurri dicendo che con questa squadra si può andare avanti in campionato ma anche in Coppa, dove c'è un sorteggio con l'Atletico Madrid. Io parto da te, Stefano. Effettivamente l'Inter, si parla un po', forse la priorità è la seconda stella, però quanto può avere anche magari un percorso europeo valevole questa squadra qui?
Beh, è una considerazione che è accettabile, quella che ha fatto Capello. È una squadra che migliora sempre di più, prende sempre più corpo da un punto di vista proprio anche mentale, ha una forza mentale diversa, oltre alla tecnica, oltre all'organico, oltre alle possibilità, alle soluzioni che ha a disposizione Inzaghi. E certo è che l'Autaro centrica, nonostante insomma questo bel vedere, questi movimenti, questo gioco ormai consolidato, e sì, perché no, è un'Europa che lascia spazio anche a rivelazioni, a squadre che sono maturate, che non sono indietreggiate rispetto alla scorsa stagione. Cioè, se noi pensiamo al City, che adesso sta avendo delle difficoltà in Premier League, naturalmente dobbiamo vedere tra due mesi come stanno le cose, perché è inutile poi immaginare,
certo, proiettarsi è
però sono colossi che piano piano li vedi un pochino più da vicino, insomma, alla fine dello scorso anno. Detto questo, e perché no, poi nella gestione, nella fortuna, nelle variabili, come ti ritroverai a febbraio, vedere un attimo, perché insomma l'Atletico Madrid non è una squadretta.
Sono d'accordo. Attenzione. D'accordissimo, anzi è una squadra validissima, tra l'altro i numeri in casa di quest'anno sono eccezionali, però due titoli si può, sostanzialmente ha racchiuso così Fabio Capello. Ha detto anche che la Coppa poi toglie energie, ma i nerazzurri hanno la rosa per arrivare in fondo. E qui vengo anche da Antonio Paganin. Antonio, perché effettivamente si è parlato di infortuni per tutte le squadre, dell'Inter se ne è parlato meno, ma pure i nerazzurri hanno avuto degli stop in difesa, e questo ti fa capire la validità del progetto e della rosa dell'Inter stessa.
No, ma come ha detto Stefano, l'Inter in questo momento, al di là di quello che può essere la rosa, è la fluidità di gioco, la facilità con cui ottiene il risultato, che ti fa capire che è una squadra che ha preso una dimensione proprio da vincente. Ed era quello che noi l'anno scorso lamentavamo, no? Nella prima parte di stagione, quando si erano inanellato una serie di sconfitte con le big, sì. A fine stagione c'era un 13 sconfitte, che per l'Inter era veramente qualcosa di strano in un campionato come quello italiano. Però d'altra parte c'è stato il click a livello europeo con la Champions League, che l'ha portata probabilmente a prendere quella consapevolezza che magari ai più in termini di giocatori non riuscivano a capire quale potesse essere il livello. La cosa che magari forse può aver fatto scattare qualche cosa è stato quando quest'estate alcuni big se ne sono andati, vedi Skriniar, vedi Brozovic, vedi Dzeko, vedi Lukaku, e molto probabilmente sono stati più responsabilizzati quei giocatori che avevano meno luce propria in quel frangente. Lasciamo stare Lautaro, che è fuori concorso, però parlo dei vari Bastoni, dei vari Barella, che erano già, diciamo così, importanti, probabilmente sono stati chiamati ad avere una presenza molto più importante, lo stesso Çalhanoğlu da quel punto di vista lì, Mkhitaryan, per cui si è creato un gruppo forte e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Sì, i numeri sono importanti e tra l'altro anche sotto questo punto di vista è interessante fare un po' una comparazione, mi è venuta in mente con il Napoli dell'anno scorso e quindi sono andato a ripescare un po' i numeri del Napoli dell'anno scorso e il Napoli dopo 16 giornate aveva 41 punti, gli stessi dell'Inter, stesso numero di vittorie, di pareggi e di sconfitte, l'Inter ha 39 gol fatti, il Napoli ne aveva 37. L'Inter ha 7 gol subiti, il Napoli ne aveva incassati 13, quindi è un Inter che ha migliorato in realtà al momento anche un po' i numeri del Napoli stellare dell'anno scorso, perciò Paolo vengo anche da te, effettivamente sembrava impossibile replicare quel cammino lì, poi bisognerà vedere come continuerà, però al momento sono dei parametri eccezionali, l'Inter ha la miglior difesa dei top 5 campionati europei.
Sì, io farei un ragionamento che poi sottopongo magari anche al vostro giudizio. Partirei dal fatto, proprio quello che hai detto, del Napoli che l'anno scorso è partita come se dovesse vincere una gara a 400 ostacoli, però il campionato è poi una maratona, partito fortissimo, si è trovato un po' in riserva a marzo, aprile, no? Quando poi c'è stata da Vidimara una finale che per tutti era quasi scontata, visto che becchi nei quarti il Milan, e in semifinale comunque l'Inter e in campionato la situazione di superiorità era talmente tale che per un sillogismo abbastanza stupido che nel calcio non è mai confermato il Napoli doveva già essere fino là in fondo. Proprio quell'esperienza secondo me ha fatto riflettere anche l'Inter e arrivo a un paradosso. Avete visto le ultime quattro partite dell'Inter con il Napoli, con la Lazio, che erano le due partite più rischiose, e mi sembra che al di là dei clean sheet siano state giocate con una personalità pazzesca. L'Udinese in casa credo sia stata una delle partite, adesso sai si parla un po' di tifosi di Nerazzurri al bar, che è entusiasmato di più per la potenza e la personalità con una squadra che chiaramente è in difficoltà, ma ricordiamo che l'anno scorso l'Inter in difficoltà c'è andata anche con formazioni di questo genere. La peggiore partita è arrivata con la Real Sociedad, come personalità, come voglia di andare a spaccare il mondo, ed era la partita per passare come primi nel girone. Ora, io faccio un ragionamento che magari nessun pazzo farà, ma non è che l'Inter sia andata a cercare il secondo posto, e mi spiego. In questo momento, l'avete citato prima, il City è un po' in difficoltà, il Bayern Monaco, cioè sono tutte squadre, le potenze, che arrivano ad essere nella migliore forma possibile, chiaramente però questione anche di introiti, per arrivare alla finale della Champions League. Beccare una squadra anche forte non può a febbraio, marzo, passata per prima ed è credo già anche andata abbastanza bene, perché l'Atletico Madrid è una signora squadra, ma non è una superpotenza come poteva essere il City, il Bayern Monaco, il Real Madrid. Non è che è un rischio calcolato di affrontare a febbraio e marzo delle formazioni che non sono ancora nel percorso che li deve portare alla finale di Champions, le più forti o le più in forma? Punto di domanda, eh? Magari è una follia quello che sto dicendo, però dal punto di vista proprio delle partite, dell'impegno messo in campo dall'Inter, con la personalità, l'autostima che ha raggiunto nell'ultimo periodo, io ho notato questa cosa, la faccio semplicemente notare, poi magari non è d'accordo nessuno, però la butto lì.
Beh, sarebbe chiaramente un pensiero anche lucidissimo, effettivamente, non so, prima anche di tornare, anzi ad andare da Gaetano, insomma, questo discorso qui, Gaetano, tu come la vedi? Cioè, potrebbe essere stato effettivamente un ragionamento lucido di Inzaghi, dell'Inter?
Ma io manderei Guardiola in copertina se a febbraio, cioè fra un po' di mesi, si trovasse ancora in questa situazione, per passare da quel grande tecnico che tutti dicono che è, anche secondo me, ma da uno che comunque fino a febbraio non ha risolto i problemi che aveva adesso, cioè di un po' di tenuto, di problemi. Poi sinceramente io non so, adesso non saprei dirvi quali sono i problemi del City. Io, tornando al discorso dell'Inter, sono d'accordo su tutto, una marea di pregi, Lautaro è cresciuto tantissimo da quando al primo anno faceva coppia con Lukaku, con Conte, e poi andando avanti ha pagato dazio avendo a fianco un ex giocatore come Dzeko, ma appena gli hanno trovato uno bravo come Thuram, secondo me quest'anno quindi può prendere per mano tutti e andare avanti. Il centrocampo è da applausi a scena aperta, ma una cosa che vorrei sottolineare anche per l'anno scorso, al di là del periodo in cui perdeva partite in modo così inusitato, 13 sconfitte generali, questa Inter si è fatta trovare alla finale di Champions League con una condizione atletica eccezionale. Io farei gli applausi a Inzaghi, a Marotta, alla campagna acquisti e come hanno assemblato la squadra e via discorrendo, ma sbatterei una volta tanto in copertina il preparatore atletico o la preparazione atletica dell'Inter, che secondo me in questo momento non ha nulla di meno di fronte al gioco, alla personalità, come giustamente si diceva prima, al modo di stare in campo, di chiudere le partite, di giocare a testa alta, di dire che sono la prima in classifica e vado avanti, voglio giocare la Champions League, vediamo quello che sarà e via discorrendo. Secondo me la condizione atletica non è nemmeno, né più e nemmeno importante come gli altri pregi di questa squadra. Lautaro, centrocampo, equilibratura, difesa e via discorrendo. E questo va sottolineato perché secondo me l'Inter ha qualcosa in più delle altre, di tutte le prime 5 in classifica, una preparazione atletica che riesce a gestire né più né meno come noi gestiamo l'acceleratore della nostra macchina a seconda delle esigenze. Sei su una salita ripida, pigi, vai e vai tranquillo, vai in pianura, pigi e vai dove devi arrivare, sei in discesa, freni, quindi proprio come fosse gestito, quella è la cosa secondo me più gestita delle altre, una condizione atletica da applauso.
Te lo chiedo anche a te, Stefano, e torno però anche sul ragionamento di Paolo, ossia quello del secondo posto della Champions League. Effettivamente, se può essere stato calcolato addirittura arrivare secondi nel girone per avere poi quel tipo di ragionamento sulle condizioni delle squadre a febbraio.
No, non ti so dire, relativamente al City adesso a questo momento io credo che ci siano anche ripercussioni da un punto di vista del timore che può avere questo club a livello di queste presunte violazioni, ben 118 credo, correggimi se sbaglio.
Sì, sulle quali, 115 insomma, eravamo lì, 115, ma insomma i numeri importanti. Insomma,
potrebbe essere, se dovesse andare, cioè il processo a ottobre, poi tutto si saprà nella stagione successiva, e io credo che abbiano scoperto, abbiano un sentore diverso, abbiano percepito qualcosa di diverso, perché insomma pareggiare anche partite col pistol, voglio dire fare anche brutte figure, perché il City si sta depotenziando anche dal punto di vista
altri...
quindi anche quando Inzaghi dice il City non è un atto di arroganza o di una consapevolezza diversa che il calcio cambia da un anno all'altro e l'Inter ha tutti i mezzi, gli strumenti per poi recitare un ruolo da protagonista. Per quanto riguarda poi la consapevolezza di questa squadra, io credo che poi, come ha detto Antonio prima, noi sottovalutiamo molto questo aspetto, però credo che sia importante. Inzaghi, l'Inter tutta si è liberata di personalità che sono state negli anni molto importanti, ma nell'ultimo periodo erano ingombranti, bravi ma ingombranti, e io credo che adesso la vecchia guardia, quella che è rimasta, quindi Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Lautaro, Acerbi, Bastoni, Di Marco, abbiano realizzato questo e si siano ricompattati meglio e abbiano distribuito una forza diversa all'interno del gruppo, dalla quale poi dopo hanno beneficiato anche tutti quanti.
Certo.
Credo che poi i gruppi vincenti si chiamano così.
Una ristrutturazione,
sì, una ristrutturazione,
possiamo metterla così, sì. E mi fa venire in mente una cosa effettivamente, e qui torno anche da Antonio Paganin, perché fu in realtà anche un po' il segreto del Napoli. Il Napoli cambiò tanto prima di questo, sì, corso qui, anche c'erano dei leader importantissimi, mi viene in mente Insigne per dire, poi Koulibaly, questi giocatori che erano un po' le colonne portanti del Napoli. Il Napoli decise di attuare una semi-rivoluzione, cambiò tantissimo e poi si rivelò anche quella una strategia vincente. Antonio, vedi che questo possa essere lo stesso tipo di percorso effettivamente, cambiare però per tagliare tra virgolette dei rami secchi che non possono essere definiti tali a livello qualitativo ma magari a livello progettuale sì, e quindi iniziare a battere una strada nuova.
No, ma Stefano ha spiegato, cioè ha fotografato bene, no? Quando tu decidi di aprire un nuovo capitolo, come è successo a Napoli, come all'Inter, perché ricordiamo in sede di presentazione del campionato la perdita, ripeto, noi ci dimentichiamo anche di Onana, c'era stato presentato Sommer come un ripiego dell'ultimo momento, e dopo abbiamo visto che tipo di giocatore si sta rivelando e quanto è determinante. Però ti prendi un atto di partenza, non hai Brozovic, non hai Skriniar, non hai Lukaku, non hai Dzeko, hai perso Onana, fai fatica a pensare, ok, dalla squadra che ha fatto la Champions dell'anno scorso sicuramente si troverà ai vertici o addirittura in questo momento sembra quella che ammazza il campionato. Lì c'è stato proprio un salto in avanti del pacchetto giovani, perché il pacchetto giovani ci mette dentro tutto, in primis un nuovo capitano che è praticamente Lautaro, che si è messo in spalla il gruppo e gli ha disegnato quella che è la strada. Io non sottovaluterei anche il fatto proprio di responsabilità, il fatto del messaggio che Lautaro ha mandato in sede di rinnovo del contratto, nel quale ha dichiarato amore alla maglia nerazzurra, e questo molto probabilmente anche in chi probabilmente si appresterà nei prossimi mesi a sedersi al tavolo con la dirigenza per rinnovare, e che farà molto pensare in termini positivi. E quando il capitano, un giocatore così importante, si siede e rinnova in maniera incondizionata, senza porre delle condizioni, per cui solo dicendo il fatto che l'Inter è la sua casa e che vuole chiudere la carriera qui, è chiaro che la spinta è molto forte. Su quello che diceva prima sul discorso dell'Inter che ha fatto i calcoli come seconda, faccio un po' fatica a pensarlo, per il semplice motivo che a febbraio cambia completamente la sfera delle squadre. Faccio un po'. Non potevi sapere cosa pescavi, adesso dice peschi l'Atletico, però se pescavi il Bayern Monaco, pescavi il City, pescavi il Real Madrid, diventava un problema, anche se tu stai bene, ma sono sempre squadre che io preferirei evitare onestamente. Sul City, che ho stato citato prima, ricordiamoci che non ha avuto l'apporto per la vendita all'inizio del campionato di De Bruyne, che è un giocatore importante, e che Rodri nel periodo, diciamo, in cui hanno incontrato Arsenal e Newcastle, aveva preso 3 giornate. La differenza sono state quelle partite veramente sciagurate che ha pareggiate, quelle con il Chelsea e quelle con il Crystal Palace, e la sconfitta che ha avuto nello scontro diretto con l'Arsenal. Per il resto, insomma, più o meno è lì in linea. Ci può essere che magari perdano un po' di intensità, ma è chiaro, come tutti, concedi alle altre squadre un giocatore geniale come De Bruyne, e probabilmente in dote un minimo di 7-8 gol e 7-8 assist nell'arco delle prime 10-12 giornate, questo giocatore te le mette a disposizione, la differenza penso che sia lì.
Beh, è chiaro, i campioni fanno la differenza anche in una squadra del genere, anzi tra squadre di campioni poi ci sono i fuoriclasse. Però Paolo, vengo anche da te, perché Antonio faceva riferimento anche alla linea di età dell'Inter. L'Inter non rimane una squadra giovane, soprattutto guardando all'età media dell'11 titolari, poi è chiaro che alzano questi dati Darmian e Acerbi, però l'aver magari improntato anche il futuro con dei contratti più o meno lunghi magari ti dà anche a livello psicologico un senso di pianificazione differente. C'erano tanti prestiti, tanti contratti in scadenza l'anno scorso, mentre quest'anno ci sono delle situazioni già definite.
Sì, ha ragione Antonio. Innanzitutto il messaggio di Lautaro che dice di voler chiudere, quindi il capitano che ti dice già una cosa di questo genere, un po' come ai suoi tempi se Zanetti avesse detto gioco all'Inter a vita e all'Inter ha giocato a vita. Peccato che Zanetti non avesse la capacità di incidere a livello realizzativo di Lautaro, quindi se già hai un trascinatore che dice una cosa di questo genere, insomma, c'entra. Poi il secondo fattore è l'italianità. L'Inter comunque è ripartita molto, come diceva giustamente Stefano, liberandosi anche di alcune presenze un po' ingombranti dal punto di vista dello spogliatoio e puntando sull'italianità, perché Acerbi, Darmian, Frattesi, Barella, Bastoni, in cimetto Di Marco, arrivo al terzo punto, cioè in questo momento la linea verde, ma anche la maturazione, che ha avuto un giocatore cresciuto nel vivaio con un senso di appartenenza pazzesco, che ha fatto un giro lunghissimo, e quest'anno mediamente quando veniamo a partire dall'Inter 6-7 occasioni passano ai piedi di Marco a partita, cioè lui ha fatto 4 gol fino a questo momento, 3 assist, e expected goal 3.37 a partita, vuol dire che ti crea 4 occasioni più o meno
solo di tiri porta. Poi tra l'altro
tiri, sto guardando le statistiche, tiri in questo momento in stagione 44, non so quante partite sono, ma più o meno in stagione siamo a una media di 3-4, ma poi lascia stare, poi è proprio la partecipazione offensiva, cioè Di Marco non è nello scacchiere di Inzaghi un difensore, cioè è un esterno all'attacco a tutti gli effetti, che dà un'alternativa di gioco molto importante e che conferma il fatto che la crescita dei giovani con un tempo di maturazione, ribadisco, molto più lungo, perché i giovani italiani purtroppo, lo sai, da questo punto di vista è una battaglia oramai che portiamo avanti da tempo, cioè Marco comunque è 97, quindi quest'anno ne fa 27, e Barella idem, cioè una volta magari 20, 21, 22 anni si era già pronti per essere a questi livelli. adesso con tanti stranieri e con la possibilità, insomma, sostanzialmente di rientrare alla casa madre saltuariamente, questo è un discorso che andrebbe fatto anche sulla Roma e con Stefano l'abbiamo fatto spesso e volentieri, che adesso tutti bravi, tutti forti a considerare Pisili, Bove, questa è la nidiata, ma la scommessa che dovrebbe fare la Roma è quella che sta facendo l'Inter da questo punto di vista, con il vantaggio che quello che dice Mourinho del sentirsi romani, romanisti dentro, è un fattore pazzesco, nel bene ma anche nel male, perché giocare per la tua squadra, per la tua città, dal mio punto di vista comunque alla fine è sempre più da mettere sul piatto la positività che la negatività di eventuali emozioni o di non essere all'altezza. E quindi l'Inter da questo punto di vista sta tracciando veramente un percorso,
una linea
che poi ripensavo a Conte e dopo alla fine se ne va, perché si rende conto che probabilmente il percorso dopo il disimpegno cinese è un po' finito. La bravura di Inzaghi è da risottolineare anche quella, cioè in 3 anni comunque l'Inter è sempre stata lì, è vero, sono più i rimpianti che per uno scudetto perso, più che magari la soddisfazione ancora una volta per aver avuto sempre una squadra ad altissimi livelli, aver vinto tanti trofei e aver fatto una finale di Champions.
Sì, assolutamente, sono dei risultati assolutamente importanti che poi devono essere un punto di partenza e assolutamente non un punto di arrivo. Stiamo arrivando alla parte conclusiva però del blocco. Io ricordo questa sera ancora, prima abbiamo dato anche le probabili formazioni eccetera di Napoli Frosinone, una gara di Coppa Italia. Gaetano, vengo da te, e la Napoli effettivamente quanto può trarre in realtà beneficio da questo percorso? L'Inter gli anni scorsi, diceva anche Paolo, non benissimo in campionato, ma poi ha portato sempre dei trofei anche grazie alla Coppa Italia in bacheca. Non sarebbe scontato neanche per il Napoli portarne una eventualmente.
Sì, sì, no, sono d'accordo, ma anche la città sta aspettando sta gara di Coppa Italia con attenzione maggiore del solito, sia per vedere i passi, i miglioramenti eventuali del Napoli dopo le partite col Braga in campionato con il Cagliari, e anche perché una speranzella in fondo di poterla lottare fino in fondo per questo trofeo non è che farebbe male, che sarebbe male, perché il napoletano passa da questo disincanto che lo fa chiaramente, che gli fa chiaramente capire come, insomma, lo scudetto con un Inter del genere è davvero difficile da andare ad arpionare, riazionare, anche se comunque la speranza è l'ultima a morire. Ma la prima partita di Coppa Italia col Frosinone, con la voglia di una squadra che comunque sta migliorando gradualmente, e quindi impone al Napoli di fare sì turnover, ma un turnover mirato, senza indugiare troppo, visto che comunque non dimentichiamolo, in passato Mazzarri nella sua prima gestione del suo Napoli con i turnover si trovò impegolato in situazioni, esclusioni da gare di Champions e di campionato.
Sì, soprattutto in Europa.
E di Coppa, esatto, soprattutto in Europa e anche di Coppa, che lasciarono l'amaro in bocca. Quindi questa volta non deve essere così, perché da una parte è un esame test di questo malato che sta cercando di guarire gradualmente, ma soprattutto è un traguardo che oggi come oggi, se il Napoli mettesse in bacheca arrivandoci fino in fondo, non sarebbe assolutamente male, né più nemmeno come successe all'Inter l'anno scorso. Quindi la dinamica è questa.
Assolutamente, un'occasione importante quella per il Napoli di stasera. Siamo arrivati alla fine del blocco. Io a questo punto vi ringrazio Paolo Ghisoni. Paolo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, è un piacere sempre.
Grazie anche a Gaetano Imparato. Gaetano, grazie veramente per il tuo tempo.
Ciao ragazzi.
Ciao Gaetano.
Grazie anche ad Antonio Paganin. Antonio, grazie anche a te per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità, ne approfitto per fare gli auguri a te, a Stefano.
Grazie Antonio, ma speriamo insomma di risentirci presto, magari prima di Natale.
Fine anno.
Grazie.
In ogni caso grazie Antonio, io me li prendo, dato che poi da domani ritornerà anche il padrone di casa, il direttore Marco Piccari, qui al suo posto stabilmente. Abbiamo anche già anticipato dei temi interessanti, andremo a parlare poi più avanti della Roma, del percorso giovani, perché ci sono delle indicazioni interessanti nella capitale e in Italia. Noi però adesso invece ce ne andiamo in pausa break e ritorniamo qui a Maracanà tra pochi